Le elezioni di maggio hanno cambiato la composizione del Parlamento europeo e nei prossimi mesi ne vedremo le conseguenze concrete. Oltre al Parlamento, infatti, sono cambiate, o meglio, stanno per cambiare, le figure apicali dell'Unione europea: l'alto rappresentante per gli affari esteri, il presidente del Consiglio europeo e i commissari. Altre posizioni potrebbero invece rimanere invariate. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è candidata per un secondo mandato, mentre la presidente del Parlamento, Roberta Metsola, è appena stata rieletta.
Insomma, a breve sapremo definitivamente che faccia prenderà la leadership europea tutta, ma intanto possiamo lavorare sui pronostici, che poi tanto pronostici non sono. I partiti principali che formeranno la maggioranza, infatti, ovvero il PPE, il PSE e il Renew Europe, sono già venuti a patti sulle nomine. A meno di imprevisti, infatti, Kaja Kallas, prima ministra estone, prenderà il ruolo di alto rappresentante degli affari esteri, mentre Antonio Costa, ex primo ministro del Portogallo, sarà il nuovo presidente del Consiglio. Vediamo quindi come queste nomine, vecchie e nuove, impatteranno sulle tre principali sfide di politica estera dell'Unione: l'invasione russa in Ucraina, l'adesione di nuovi stati come la Moldova e la situazione disastrosa della striscia di Gaza sotto l'offensiva israeliana.
Io sono Irene Vanni.
E io sono Lorenzo Fabbri, per Eurofonica.
Eurofonica. La striscia di Gaza sta attualmente attraversando una delle crisi umanitarie più devastanti di sempre. L'assedio imposto da Israele, i continui bombardamenti e le operazioni di terra hanno reso sfollati la maggior parte degli abitanti della striscia, i quali sono stati costretti a spostarsi molteplici volte per evitare di finire vittima dei bombardamenti. Inoltre, Israele impedisce l'ingresso degli aiuti umanitari, portando alla fame gli abitanti della striscia. Secondo un report pubblicato a marzo e sostenuto dalle Nazioni Unite, l'intera popolazione di Gaza, circa 2 milioni e 200 mila individui, affronta gravi livelli di insicurezza alimentare. Più di un milione di loro si trova sul più alto grado della scala di insicurezza alimentare, in una situazione che viene definita catastrofica. Cosa sta facendo l'Europa al riguardo? La posizione dell'Unione Europea su cosa succede nel resto del mondo è espressa dall'alto rappresentante per gli affari esteri, che fondamentalmente è come il ministro degli esteri dell'Unione. Attualmente il ruolo è occupato da Josep Borrell, membro del Partito Socialista Spagnolo, che ha assunto la carica nel 2019. La posizione di Borrell sull'operato di Israele è nata da tempo, praticamente dall'inizio della campagna militare israeliana nella striscia. L'alto rappresentante non si è mai trattenuto dal criticare Israele per le molteplici violazioni dei diritti umani e dal chiedere un cessate il fuoco. A marzo Borrell aveva accusato Israele di usare la fame come strumento di guerra. Non solo. Borrell aveva anche accusato la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, di avere una posizione eccessivamente filo-israeliana, che stava costando molto in termini geopolitici all'Unione. Tuttavia Borrell sta per lasciare l'incarico. Verrà sostituito da Kaja Kallas, prima ministra estone e leader del Reform Party, partito liberale di centrodestra. Cosa ci dobbiamo aspettare quindi da Kallas per quanto riguarda la situazione a Gaza? Difficile da dirsi. La nomina di Kallas è sembrata una presa di posizione sul fronte della guerra russo-ucraina, ribadita anche durante il vertice annuale della NATO. Ma non è chiaro quale sia la sua posizione in merito all'invasione israeliana della striscia. Tuttavia è possibile fare qualche speculazione su come il nuovo Parlamento influenzerà la politica estera dell'Unione, anche in relazione a Israele e Palestina. Come ampiamente pronosticato, il Parlamento si è spostato verso destra, anche se non tanto quanto era stato previsto dai sondaggi. Insomma, l'onda nera non c'è stata, se non in alcuni paesi come la Francia. Ma i partiti di destra sono sicuramente cresciuti in termini di voti. Non solo, subito dopo le elezioni è nato il gruppo europeo Patrioti per l'Europa, che comprende partiti come il tedesco AfD, il Rassemblement National francese e la Lega. Questi partiti sono tendenzialmente più filo-israeliani degli altri e dietro ci sono questioni storiche ed elettorali. Molti di loro infatti hanno usato la questione israeliana per effettuare un rebranding e per allontanarsi dalla pesante eredità antisemita che si portano dietro. Marine Le Pen, una delle vincitrici indiscusse di queste ultime elezioni europee, ha per esempio ripulito il partito lasciatole dal padre e utilizzato il supporto a Israele come esempio della sua buona fede. Dal canto suo, AfD ha messo da parte l'antisemitismo per concentrarsi sull'islamofobia, alla quale anche il Rassemblement National di Le Pen non è affatto estraneo. Nonostante AfD sia il partito di estrema destra più ambivalente sulla questione, poiché alcune delle sue figure apicali sono noti antisemiti, subito dopo l'attacco del 7 ottobre, uno dei leader, Alexander Gauland, si era schierato fortemente in difesa di Israele, affermando che stare dalla parte di Israele significa anche difendere il nostro stile di vita occidentale. L'uso strumentale dell'antisemitismo non è cosa nuova nell'estrema destra, tanto che gli stessi funzionari israeliani avevano cominciato a prepararsi per il risultato delle elezioni europee e, a seguito dello scioglimento del Parlamento da parte di Macron, per le elezioni in Francia. Ed è qui che la situazione si fa un po' più complicata. L'esempio francese dimostra infatti come le organizzazioni ebraiche locali e il governo israeliano non siano d'accordo su cosa ci si debba auspicare per garantire la protezione e il rispetto delle minoranze ebraiche in Europa. Secondo il ministro israeliano della diaspora, Amichai Shikli, la vittoria del Rassemblement National sarebbe un'ottima notizia per Israele, data la sua, e cito, ferma posizione contro Hamas. Dall'altra parte, il CRIF, l'Organizzazione degli Ebrei Francesi, si è fortemente opposta a un premierato a guida Rassemblement National, ma anche ai partiti di sinistra come la France Insoumise di Mélenchon. In tutto ciò, Macron non ha gradito i commenti di Shikli, tanto da telefonare direttamente al primo ministro israeliano Netanyahu per lamentarsi e chiedere a Israele di non interferire nelle elezioni francesi. In sintesi, è difficile dire quanto e come cambierà la posizione dell'Unione su Israele e Palestina. I fattori da considerare sono tanti e, come al solito, le voci da ascoltare sono altrettante. Di sicuro c'è che schierarsi in maniera netta sarà difficile, come lo è stato finora, proprio per via degli interessi in gioco.
A partire dal 24 febbraio 2022, la sopravvivenza dell'Ucraina in quanto Stato autonomo è rimasta al primo posto tra le priorità della politica estera europea. Questa volontà non è stata soltanto limitata alle dichiarazioni, ma si è tradotta in sostegno economico, militare, politico e soprattutto diplomatico. La ricerca di una pace giusta per l'Ucraina, infatti, rispettosa in primo luogo dell'autorità territoriale del paese, è stata perseguita e ribadita in ogni conferenza di pace o incontro bilaterale che si rispetti degli ultimi due anni. In un certo senso, l'Unione Europea ha dato l'impressione di legare la sopravvivenza dell'Ucraina al destino stesso del processo di integrazione europeo. Una visione, questa, che non ha mai smesso di considerare la fine dell'allargamento ad est come una delle sue mete più importanti, qualcosa senza il quale si sarebbe dovuto parlare dell'UE come di un'opera incompiuta. Questa convinzione, assieme alle preoccupazioni politiche di avere una federazione russa sempre più vicina e sempre più bellicosa, hanno spinto l'UE a sostenere la causa ucraina nonostante l'incombere di ripercussioni economiche importanti, come l'aumento del prezzo del gas, quello conseguente dell'inflazione su tutti i beni di consumo e la costante paura di cittadine e cittadini di trovarsi di fronte ad un nuovo riarmo generalizzato. Come anticipato da Irene, la nomina di Kaja Kallas, prima ministra estone, come alto rappresentante UE per la politica estera e di difesa comune rappresenta una decisione in forte continuità con le premesse che abbiamo appena fatto. Prima ministra di un paese definibile di frontiera, Kallas non ha mai avuto timore di prendere posizioni forti contro la Federazione Russa. Nonostante, come vi abbiamo raccontato sempre io e Irene nella rubrica sulle elezioni dello scorso anno, il paese abbia al suo interno una notevole minoranza russofona, la cui integrazione all'interno della vita pubblica estone causa in alcune occasioni ancora più di un grattacapo. Allo stesso modo, i mal di pancia, se così possiamo chiamarli, di molti cittadini europei nel continuare a sostenere uno sforzo militare prolungato a favore dell'Ucraina rischiano di compromettere questo obiettivo politico che l'Unione si è posta nel lungo periodo. In questo contesto di progressivo logoramento, la presidenza di turno ungherese al Consiglio dell'Unione Europea, rappresentata da Viktor Orbán, risulta essere una di quelle coincidenze che nessun euroburocrate avrebbe mai voluto vedere, neppure nei suoi incubi peggiori. Prima di tutto, facciamo un piccolo recap. La presidenza del Consiglio dell'UE permette al paese in carica di presiedere e organizzare eventi e riunioni istituzionali, dettando i temi principali da discutere in agenda assieme ai rappresentanti degli altri paesi europei. Questa varia ogni 6 mesi, seguendo un sistema di rotazione pianificato con largo anticipo e determinato da vari fattori, come la dimensione del paese, la sua posizione geografica e la data di adesione all'Unione Europea. Per uno scherzo del destino, in un momento così delicato, con il conflitto in fase di stallo ed un alleato ucraino che fatica a generare nuovo entusiasmo tra i suoi alleati internazionali, questa responsabilità è arrivata nelle mani di una presidenza portavoce di valori antitetici rispetto a quelli dell'UE, tanto da proclamarsi con orgoglio democrazia illiberale ed opporsi ad ogni ulteriore sostegno militare all'Ucraina. Ricostruire tutte le ragioni per cui Ucraina ed Ungheria non hanno mai goduto di buoni rapporti durante la storia recente richiederebbe probabilmente un podcast a parte. Per il momento possiamo solamente dire che sarà molto difficile prevedere l'impatto della presidenza ungherese sulle relazioni UE-Ucraina. Da valutare sarà soprattutto infatti la capacità della presidenza di dialogare con il cosiddetto modus operandi istituzionale comunitario, portando contemporaneamente avanti le sue posizioni politiche. Lo slogan scelto per rappresentare la presidenza, ovvero Make Europe Great Again, non lascia certo immaginare i migliori auspici per il futuro. Come prima uscita pubblica, il presidente Orban ha deciso di incontrare a Kiev proprio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Di per sé questa scelta non avrebbe nulla di inusuale, ma a generare polemica sono state proprio le parole pronunciate in questa occasione da Viktor Orban. Ho chiesto al presidente di considerare se un rapido cessate il fuoco potrebbe essere utile per accelerare i negoziati di pace. Sono grato per il suo dialogo franco e le sue risposte. In più di 2 anni di guerra, nessun paese europeo aveva mai neppure accennato all'idea di proporre all'Ucraina una resa in nome della pace. Questa pace ad ogni costo, almeno per il momento, non sembra essere neppure nei piani del presidente Zelensky. Quest'ultimo, infatti, ha preferito non commentare direttamente questa dichiarazione, ma ha bensì rimarcato l'importanza per l'Ucraina di avere un livello sufficiente di sostegno da parte dell'Europa. Più tardi, su Twitter o X che dir si voglia, Zelensky ha ringraziato Orban per la visita ancora una volta, definendola un chiaro segnale per l'importanza dell'unità in Europa e del prendere decisioni collettive. Insomma, leggendo tra le linee, Orban non potrà agire di testa sua in solitaria. Proposta delicatamente rispedita al mittente, dunque. Un giornalista della Novaya Gazeta, storico giornale indipendente russo, ha riportato le sensazioni avute da un dipendente UE a seguito della visita di Orban. Sembrava una squadra di calcio in cerca di una vittoria in trasferta. Ancora una volta, non proprio il preavviso migliore per chi dovrebbe essere invece la persona incaricata di fare squadra fra i vari stati europei. Con ogni probabilità, è stato proprio in previsione di un simile scenario che la precedente presidenza belga ha organizzato come ultimo appuntamento della sua presidenza un vertice intergovernativo in Lussemburgo previsto per la fine di giugno, con lo scopo di raggiungere un accordo per l'apertura dei negoziati per l'ingresso di Ucraina e Moldova all'interno dell'Unione Europea. Sotto la presidenza Orban, una simile accelerazione non sarebbe stata certamente auspicabile, né per l'Ucraina né tantomeno per la Moldova, la cui situazione la ricorda molto da vicino. Una presidente convintamente europeista, Maya Sandu, si trova a fare i conti con una minoranza filorussa all'interno del suo paese, da lei ritenuta un possibile cavallo di Troia per il rovesciamento del suo governo. Ancora su Twitter, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha salutato i risultati del vertice di Lussemburgo, dichiarando che il nostro futuro insieme comincia adesso. Come sempre, è difficile capire come tutte queste voci così diverse troveranno in ultimo una sintesi, ma se c'è una persona che sicuramente si porterà questo peso sulle spalle, quella è Antonio Costa, ex primo ministro socialista del Portogallo e probabile prossimo presidente del Consiglio europeo. La sua lunga esperienza alla guida di un governo di coalizione lo rende un candidato molto apprezzato per la sua capacità di mediazione. E inoltre Costa appare determinato a sfruttare l'occasione per riscattare la sua carriera politica dopo che un caso di corruzione, che nel frattempo pare non riguarderebbe lui direttamente come inizialmente ipotizzato, ma l'anonimo ministro dell'economia, aveva fatto cadere il suo governo a novembre 2023. Sicuramente il compito che gli spetta, contenere le cosiddette spinte in avanti di Orban, oltre che a mettere d'accordo il resto dei 27, non appare per nulla facile. Oltre alla conferma dei cosiddetti top jobs europei, è atteso anche un importante voto per ribadire il sostegno europeo all'Ucraina. A questo punto non ci resta che attendere ciò che avverrà in questi giorni al Parlamento europeo.
Per rimanere aggiornati su cosa accadrà, vi ricordiamo che è possibile seguirci su tutti i nostri canali social e sul sito raduni.org. Alla prossima!
Funny cat.